Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questo è il commento sul programma elettorale della Lega per quanto riguarda la serie di podcast che con la redazione giornalistica stiamo facendo a Radio Città Aperta in previsione delle prossime elezioni di fine settembre. Ogni giorno commentiamo il programma di un partito politico che si presenta alla competizione elettorale e quest'oggi, come dicevo, tocca alla Lega, programma molto insomma nutrito, 200 pagine PDF che messe in rigoroso ordine alfabetico. Avrei preferito sinceramente vederlo in base alla priorità, ma insomma ordine alfabetico che va dalla A di agricoltura alla U di università, passando per giovani, giustizia, immigrazione, pensioni, lavoro, sanità e sicurezza. Raggruppato per grandi temi Matteo Salvini, che si presenta a questa tornata elettorale debole, si dovrebbe dire forte di, ma nel caso di Salvini debole, di una caduta di consensi negli ultimi due anni quasi verticali, e tant'è vero che insomma si è, come dire, allineato all'incirca al Movimento 5 Stelle secondo i sondaggi, insomma siamo sul 12, tra il 12 e il 13, tallonato tra l'altro dal terzo polo di Renzi e Calenda, che invece in queste ultime settimane ha fatto registrare un trend positivo. Matteo si gioca le carte che sono i cavalli di battaglia della Lega stessa, per quanto riguarda la sicurezza, insomma il ripristino dei decreti Salvini, insomma ve lo ricorderete, ministro dell'interno durante il governo Conte 1, no? Il famigerato, insomma scegliete voi, governo giallo-verde, con i decreti di sicurezza che poi non vennero del tutto aboliti nel successivo governo invece di colore giallo-rosso, alleanza Movimento 5 Stelle PD, nonostante una parte consistente della sinistra chiedesse proprio la totale abolizione e il ripensamento di quei decreti, in realtà vennero aggiustati. E nel programma ci stanno proprio i numeri, Salvini al Viminale, quindi parliamo del 2019, 11.471 sbarchi in tutto il 2019, con la Morgese, che poi è succeduta a Salvini, 13.081 solo nel mese di luglio 2022. Ci dice Salvini, quindi più sicurezza, più controllo nelle nostre città, e d'altronde, anche se lo seguite sui diversi social, un argomento su cui ribatte stesso il controllo, spesso è il controllo dell'immigrazione e l'aumento della sicurezza con insomma l'aumento dei poteri delle forze di polizia per, come dire, arginare in maniera in senso repressivo il crimine, diciamo, di parte di recupero o miglioramento insomma delle condizioni sociali atte questa sarebbe la vera prevenzione al crimine, creare le condizioni sociali affinché non si abbia la necessità, non si abbia il bisogno di delinquere, perché insomma inseriti all'interno di un contesto sociale e lavorativo e di welfare, insomma di stato sociale che provvede ai bisogni della persona. In realtà c'è il deserto che stiamo vivendo adesso, e poi però quando ci si trova di fronte alla commissione di reati c'è la parte invece repressiva, e su quella insomma diciamo che un po' i partiti sono abbastanza allineati, perché il primo lavoro, quello di creare posti di lavoro, creare un welfare, creare una rete solidale affinché la persona non si senta sola, comporta un uno sforzo finanziario, economico, un impegno diciamo sul campo molto oneroso anche dal punto di vista umano, dal punto di vista del lavoro. Reprimere è, diciamo, più semplice. Sanità, uno dei provvedimenti della Lega, l'avete sentito in questi giorni, è l'abolizione del numero chiuso per la facoltà di medicina, per aumentare il numero di medici e infermieri. Salvini, ovviamente, viene dalla Lega, non mette in discussione il cosiddetto modello lombardo, quello dei grandi ospedali, delle grandi strutture ospedaliere convenzionate. Vi ricorderete che durante il Covid c'era un po' questo confronto tra Veneto e Lombardia, tra due modelli diversi di presenza territoriale della sanità, quella lombarda fatta di grandi ospedali, grandi strutture private, anche di eccellenza, per carità, in convenzione però, quindi a ricasco dello Stato, insomma, mentre il Veneto proponeva un modello diffuso attraverso le cosiddette ASL, attraverso insomma le unità territoriali e diciamo di medicina locale. E ovviamente Salvini non mette in discussione, come non è stato poi alla fine messo in discussione un po' in generale la gestione in Lombardia del Covid, e ripropone questo modello anche a livello nazionale. Per quanto riguarda la scuola, Salvini propone un po' di riformare i percorsi scolastici per targettizzarli un po' a livello europeo, e si batte su questo, è allineato, devo dire, anche con Calenda, affinché gli istituti tecnici professionali, insomma, siano un concreto avviamento al lavoro e quindi aumentare la parte pratica. E in generale devo dire questa riflessione che pochi hanno messo in discussione durante questa campagna elettorale abbastanza scialba, insomma, il modello scuola-lavoro, insomma, nonostante invece nei mesi scorsi, lo ricorderete sicuramente, aveva creato non pochi spunti di riflessione, non poche critiche, anche per degli incidenti che erano successi. Lo vedete in tutti i cartelloni per quanto riguarda le pensioni, parliamo di pensioni nel programma della Lega, lo vedete in tutti i cartelloni, no al ritorno della legge Fornero. Cosa dice Salvini? I 41 anni di lavoro per andare in pensione è uno dei punti su cui la Lega si batte molto, anche perché sfruttando, diciamo, il nome negativo, il sentimento negativo che suscita il nome Fornero, il nome della riforma Fornero. Ovviamente non stiamo parlando della persona, stiamo parlando della legge Fornero. Insomma, un provvedimento che fu impopolare, e ovviamente la Lega, anche dal punto di vista un po' della campagna elettorale, sfrutta il nome della Fornero per creare un sentimento negativo e dare così un'alternativa. Qual è l'alternativa della Lega? La quota 41, cioè fare i 41 anni. Altra cosa che avete sentito dibattere sui giornali, telegiornali a più non posso, la famosa flat tax, 15%, applicarla non solo alle partite IVA, come insomma già adesso con il sistema forfettario, no? Ma estenderla anche ai dipendenti, ai pensionati e alle imprese, indipendentemente da quanto essi guadagnino, quindi un 15% per tutti, che insomma per diciamo i patrimoni più consistenti è sicuramente un buon vantaggio. Parliamo adesso di energia. Quando la Lega parla di energia, ovviamente si parla di nucleare. In questi giorni Salvini è andato a dire, insomma, in numerosi programmi che lui ha un parere molto favorevole sul nucleare. Lui parla di nucleare di quarta generazione, nucleare pulito. Insomma, sono un po' dei delle definizioni un po' semplicistiche, perché il nucleare di quarta generazione in realtà sono solo alcuni paesi che lo stanno costruendo e ci vorranno anni per finirlo. È anche vero che se mai si comincia non si arriverà mai da nessuna parte, e anche sul chiamarlo pulito, insomma, in realtà è più complesso la, diciamo, la questione. Dall'altra parte, la guerra in Ucraina ha evidenziato il nostro tallone d'Achille, che è la dipendenza appunto da materie prime dall'estero, in particolar modo per quanto riguarda quelle di natura fossile, per cui appunto a seconda dell'oligarca o del potente o del cambiamento di politica internazionale, se si chiudono, è proprio il caso di dirlo, i rubinetti, insomma, sono guai. E quindi Salvini dice l'unica alternativa per avere una certa indipendenza e anche per favorire la famosa transizione ecologica è il nucleare. Per quanto riguarda invece l'economia, riprendo un provvedimento che è stato anche, l'ho sentito da Di Maio da questo punto di vista, cioè l'IVA zero sui prodotti di prima necessità. Quindi parliamo di frutta e verdura, parliamo di pane e pasta, parliamo del latte, quindi proprio azzerare totalmente l'IVA. E poi ovviamente mettere in campo tutte quelle sostegni alle famiglie per il caro bollette, quindi aiutare le famiglie per pagare le prossime bollette, almeno fino a bollette, insomma, con dei rincari, lo state leggendo in questi giorni, rincari mostruosi, soprattutto per quelli che stanno mettendo in ginocchio numerosissime attività, quasi tutte le attività, soprattutto quelle cosiddette energivore, cioè che per la loro stessa natura devono consumare molta energia. A proposito, parlando di economia, ma economia non macroeconomia, ma economia spicciola, economia domestica, ovviamente, insomma, immagino che statisticamente molti di voi che mi stanno sentendo e anche magari chi vi sta parlando hanno ricevuto o riceveranno le famigerate cartelle Equitalia, insomma, che sono una vera iattura per chiunque le riceva, con la riscossione di bolli, multe, tasse non pagate. Insomma, ognuno ha le sue. E già una volta Salvini nel governo giallo-verde fece una sorta di sanatoria di queste cartelle, e uno dei temi di battaglia del programma elettorale di Salvini è ovviamente la cosiddetta pace fiscale, e quindi, che poi bisogna vedere come verrà realizzata, quindi o lo stralcio proprio delle cartelle o far ritornare la cartella alla cifra che ha generato, diciamo, la cartella stessa, quindi la multa o la tassa non pagata, eccetera, eccetera, senza però tutte quante le aggiunte che nel corso degli anni hanno fatto spesso e volentieri raddoppiare, triplicare, quadruplicare l'importo stesso della cartella. Quindi si ritorna, diciamo, la tassa o la multa stessa non pagata. Vediamo come, diciamo, molti economisti sono contrari a questa, perché sì, a parte che si genera una cosa, una sensazione di no, che basta aspettare il governo giusto e si ha lo stralcio della cartella, quindi nel frattempo non pagare, e poi, insomma, la ricaduta del mancato introito in realtà viene spalmata un po' su tutti, quindi, diciamo, diversi pareri sono stati contrari, però molti altri che oggettivamente sono vessati dalle cartelle che arrivano in continuazione. Ogni tanto si leggono su Repubblica, Corriere dei titoli anche abbastanza strani, tipo in partenza 20 milioni di cartelle di Equitalia, insomma, dell'Agenzia delle Entrate. E effettivamente, insomma, 20 milioni, 12 milioni, 15 milioni, cioè praticamente un terzo del paese deve sempre prepararsi a ricevere, e però quindi vuol dire che a suo tempo non ha pagato, non ha, insomma, sono numeri un po' che spaventano. Ovviamente Salvini lo sa e gioca molto su questo. Chiudiamo con il rapporto con l'Europa. In questi mesi c'è molto il dibattito Salvini, il rapporto che ha con la Russia, ma che rapporto ha con Putin, perché le sue parole, insomma, sempre così moderate sulla guerra, e in generale che considerazione ha della Russia. Ma venendo da questo, insomma, che non riguarda ovviamente il programma elettorale, quello che riguarda il programma elettorale è, più che con la Russia, i rapporti con l'Europa. Spesso e volentieri Salvini e Meloni hanno, come dire, detto parole di apprezzamento per Orban, per il leader ungherese, in generale per i paesi attorno all'area di Visegrad, cioè i paesi dell'Europa dell'Est, i paesi conservatori dell'Europa dell'Est, quindi Ungheria, Polonia, e non solo, anche per la loro linea rigida molto sull'immigrazione, sul chiudere i canali migratori da quella parte dell'Europa. In generale Salvini ha sempre avuto, insomma, parole altrettanto dure, almeno a parole, per quanto riguarda l'Europa. Ma che tipo di Europa ha in mente la Lega? E allora dal programma noi veniamo a sapere che l'Europa di Salvini è un'Europa federalista che rispetta le autonomie differenziate, insomma, le autonomie dei singoli paesi, e che bilancia un po', ribilancia e quindi anche un po' rimette in discussione, per quanto invece ha fatto negli ultimi anni, il rapporto tra i poteri nazionali e sovranazionali, che possono essere sia quelli politici sia quelli finanziari. E anche questo è un tema che, diciamo, in un certo tipo di elettorato trova molto, molto consenso, insomma, per quanto riguarda alcuni comportamenti dell'Europa. c'è stato molto malcontento, soprattutto per interventi di tipo finanziario. Poi in Italia noi, in particolar modo, insomma, in quest'ultimo decennio abbiamo avuto un rapporto, come dire, molto contrastato con l'Europa, che attraverso dei suoi emissari insomma, diciamo, almeno in un paio di occasioni, preso un po' le redini dei nostri governi, che in realtà traballavano e non si mettevano d'accordo, e quindi, insomma, ci ha pensato l'Europa. Però queste diciamo, mosse devono darci da pensare, ovviamente, quando si sta all'interno di una casa comune. I rapporti di forza tra gli abitanti della casa sono sempre oggetto di discussione, e questo non può non essere così, a meno che non si viva in un periodo, diciamo, economico, finanziario, florido, talmente florido che c'è una sorta di pax comune, cosa questa che assolutamente non è successa, perché dall'11 settembre in poi abbiamo avuto successivamente la grande crisi finanziaria, che almeno in Italia portò al governo Monti. Poi, insomma, dopo anni più o meno turbolenti abbiamo avuto poi c'è stato il Covid, quindi con una deflessione dell'economia, poi il governo Draghi, insomma. Quindi ovviamente i rapporti con l'Europa nella cittadinanza italiana suscitano sempre sentimenti contrastanti. La Lega, insomma, in questo è abbastanza chiara un po' la sua idea, anche messa di più in risalto dai recenti eventi bellici. Bene, si chiude qui questa brevissima analisi di un programma, ripeto, lunghissimo, di oltre 200 pagine della Lega, che potete ovviamente trovare online. Un saluto da Valentino De Luca, e io vi rimando al prossimo podcast, dove un collega della redazione giornalistica di Radio Città Aperta commenterà il programma elettorale di un partito politico per le prossime elezioni di fine settembre.